Down the street the dogs are barking and the day is getting dark. As the night comes in a falling, the dogs lose their bark. And the silent night will shatter from the sounds inside my mind. Isn't one too many mornings and a thousand miles behind. From the crossroads of my doorstep, my eyes start to fade. And I turn my head back to the room where my love and I have laid. And I gaze back to the street, the sidewalk, and the sign. And I'm one too many mornings and a thousand miles behind. Is a restless, hungry feeling that don't mean no one no good. When everything I'm a-saying, you can say it just as good. You're right from your side, and I am right from mine. We're both just one too many mornings and a thousand miles behind.
Ben ritrovati da Paolo Keller. Allora, voi che sapete oggi che vogliamo ancora dedicare a Bob Dylan, di cui si è parlato molto in questi giorni in occasione del suo 80° compleanno, i temi che vogliamo un po' affrontare. Dylan ci ha mostrato diverse, come dire, svolte, no? Volute, accidentali, delle svolte nella sua carriera che sono comunque poi si sono rivelate poi dei momenti importanti del suo percorso. I temi su questo piatto sono molti, li accenniamo velocemente all'inizio, poi vedremo quanti potremo affrontarne. Allora, la strumentazione elettrica proposta in concerto dal 1965, che fece scalpore soprattutto tra i puristi del neo-folk. Poi ci fu l'incidente involontario, cioè involontario, non si sa se volontario o meno, in moto del 66, che non è mai stato chiarito del tutto. Si dice che fosse una scusa per prendere una pausa da un'attività frenetica. Ci fu il cambiamento improvviso della voce, che diventa tutta pulitina con gli album che flirtano un po' con il country. A fine anni 60, una voce che perde quelle che erano le scorie tipiche, no? della sua voce, probabilmente da tabacco e da alcol. L'avvicinamento, la riflessione sui temi come la religione, che pure fecero arricciare il naso a molti, e anche si potrebbe parlare anche dei cambiamenti dei musicisti che lo accompagnarono, che l'hanno accompagnato in varie tappe della sua carriera. La band che è con Dylan fino al 73-74, che poi viene sostituita da altri musicisti. Abbiamo citati comunque questi temi e vedremo se di cosa riusciremo a parlare in realtà. A proposito di metamorfosi, di cambiamenti, di svolte, bisogna anche citare proprio quella relativa alle tantissime versioni di una stessa canzone che Dylan ha proposto e che spesso queste versioni rendono irriconoscibile l'originale o quasi. Allora, saluto i nostri ospiti. Buongiorno Antonio Mariotti.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Antonio, giornalista del Corriere del Ticino, critico cinematografico e appassionato di Dylan. Buongiorno anche a Franco Fabbri. Buongiorno Franco.
Buongiorno Paolo, buongiorno.
Buongiorno, Franco Fabbri è il nostro collaboratore ormai abituale, esperto di popular music, professore universitario, docente nei conservatori italiani e a proposito di Dylan, come dire, un esperto anche in questo campo. Allora direi di partire con quello che è stato un tema molto dibattuto durante un po' tutta la carriera di Dylan, cioè questo passaggio dall'iniziale proporsi chitarra e voce, chitarra acustica e voce, chitarra folk e voce, ad un certo punto una svolta che porta Dylan piuttosto dalla parte del rock. Si parla spesso del Festival di Newport, di quel concerto che fu, come dire, accolto malissimo, fu fischiato Dylan e alla fine fu fatto anche scappar via, poi un tentativo di recupero all'ultimo momento, però le cose, come dire, si erano già manifestate prima. A questo punto vorrei subito coinvolgere Antonio Mariotti, perché essendo anche un esperto di cinema in questo senso, ci sono dei documenti che testimoniano appunto di questo evento e di questo cambiamento nella carriera di Dylan, dei documenti che all'epoca non furono subito resi noti, vero?
C'è il famoso documentario Don't Look Back, che fu filmato durante la tournée inglese del 1965, che fu una tournée acustica al 100%, dove Dylan si presentava sul palco appunto chitarra, armonica e voce, però già lì manifestava, soprattutto nelle interviste, dei segni di cambiamento, insomma alle domande dei giornalisti, che del resto erano delle domande anche abbastanza imbarazzanti viste oggi, negava di essere un artista folk, diceva io sono una pop star, ecco, quindi già si manifestavano questi cambiamenti. E la cosa impressionante è che proprio subito dopo l'esibizione a Newport, esattamente un anno dopo, quindi nella primavera del 1966, Dylan si presenta sugli stessi palchi che l'avevano visto protagonista nel 65 con la formazione elettrica, e lì, anche lì, riceve insulti. C'è una famosa sequenza, credo registrata a Manchester, dove prima che inizi il concerto c'è uno spettatore che lo insulta gridandogli Giuda, proprio una cosa abbastanza sconvolgente. E però continua per la sua strada, ecco, già lì si nota come si volesse togliere questa veste che gli stava strettissima di menestrello folk votato ai diritti civili e alla protesta, e volesse assumere un'altra delle sue vesti. Poi ne cambierà diverse altre, ma non sono state le reazioni del pubblico negative, in parte. Non bisogna dire che anche a Newport è una parte del pubblico che fischia, non tutti. Uh-huh. Certo. Comunque non sono queste reazioni negative che l'hanno fatto tornare indietro o che, certo, l'hanno inibito nel cambiare questa, svolgere questa svolta elettrica, però.
Certo, ha tirato dritto, insomma. Esatto. E l'ha fatto in diversi momenti della sua carriera. Franco Fabbri, si potrebbe parlare a lungo ancora dell'episodio di Newport, ma diciamo veniamo al succo della questione. Secondo te perché Dylan, cioè prima di tutto che rapporto aveva, perché bisogna poi considerare che diciamo dal punto di vista cronologico storico Dylan viene alla ribalta quando il beat in Inghilterra è appena sbocciato, insomma i protagonisti del rock and roll a quel punto sono soprattutto inglesi. Ecco, che rapporto prima di tutto Dylan ha con questa scena così, come dire, così vivace, che darà una svolta decisiva alla storia del rock and roll, insomma.
Beh, è un rapporto molto importante e io concordo con quello che ha detto Mariotti a proposito della cosiddetto tradimento e la svolta elettrica, eccetera, perché in realtà c'è molto di più, non è semplicemente quel passaggio che poi di solito si concentra su Newport, certo. 65, quando lui prende la Fender, c'è Mike Bloomfield, c'è Al Cooper e così via, perché da un lato bisogna dire che a Newport 65 molti lo avevano criticato per il contenuto delle sue canzoni, non solo o non tanto perché usasse una blues band come accompagnamento, perché una canzone come Like Rolling Stone non conteneva quei messaggi rivolti al futuro. Better world are coming, se mi sembra che fosse stato il commento di uno dei New York City Ramblers commentando questa cosa, no? Cioè si era allontanato nei contenuti delle sue canzoni dalle canzoni cosiddette col dito puntato dei primissimi anni, ma questo fra l'altro era già avvenuto l'anno prima, perché nel 1964 Dylan si presenta a Newport con la chitarra e l'armonica a bocca, ma canta Mr. Tambourine Man, e Mr. Tambourine Man non è una canzone politica, non è una canzone col dito puntato, quindi questa cosa era in cambiamento. E poi tornando all'argomento che sollecitavi dei rapporti con i gruppi inglesi, bisogna ricordare che nel 64 diventa un enorme successo mondiale House of the Rising Sun nella versione degli Animals, quindi in una versione elettrica. Quella canzone gli Animals l'avevano imparata da un cantante folk, credo di Newcastle, che a sua volta l'aveva presa dal disco di Bob Dylan. E come qualcuno sa, Bob Dylan aveva rubato quegli accordi a un altro cantante folk, al quale poi aveva detto: senti, posso usare i tuoi accordi perché vorrei incidere House of Rising Sun? E l'altro gli aveva detto: no, guarda Bobby, vorrei inciderla per primo io con quegli accordi. E dal modo con cui Dylan risponde si capisce che lui l'aveva già incisa
e non l'aveva
quindi
detto.
Possiamo immaginare lo stato d'animo di Bob Dylan quando ascolta quella versione di House of Rising Sun con gli accordi che lui aveva rubacchiato, ma in una versione elettrica che diventa un numero uno nelle classifiche internazionali, ed è fra l'altro una bellissima versione cantata da Eric Burdon.
Certo,
quindi
certo.
Quell'occasione lì, diciamo, è quella che probabilmente spinge Dylan poi anche a ascoltare le sue canzoni in una versione elettrica. Poi fra l'altro si dice, non è che si dice, lo dice Dylan in una delle interviste nel documentario di Martin Scorsese, No Direction Home, Dylan dice: pensate che Mike Bloomfield mi voleva insegnare a suonare il blues e ride, no? Quindi diciamo questo rapporto è abbastanza complesso,
Certo.
non resta una narrazione semplice.
E ci sono dei rimandi, come dire, continui dalle due parti dell'Atlantico, perché, come dire, gli scambi tra Stati Uniti, insomma, America e Gran Bretagna, Europa, sono sempre stati importanti, no?
Eh beh, certo, sì,
Certo.
beh, tutto il tragitto, fra l'altro, di quel repertorio folk che Dylan e i suoi amici cantavano nei locali del Greenwich Village era in larga parte un repertorio che era venuto dalle isole britanniche, le
Certo.
famose Child's Ballads, eccetera. Quindi questi, diciamo, tutto questo aspetto si mischia e non dimentichiamo che molti dei gruppi inglesi che poi diventano i gruppi Beat, R&B, eccetera, come i Beatles e altri famosi, venivano dallo skiffle, che era questa musica fatta con strumenti poveri, il cui repertorio era costituito soprattutto da canzoni del folk e del blues americano. Quindi c'è un continuo percorso di andata e ritorno, ida e
Certo,
vuelta,
sì.
come
A
dicono in Spagna, di quella musica.
proposito di trasformazioni, stiamo parlando un po' di quello nella carriera di Dylan, trasformazioni in questo caso di canzoni, abbiamo sentito la versione originale di One Too Many Mornings che è presa dal secondo album, quello che rivela il Bob Dylan anche autore. È una canzone che Dylan ha trattato molto durante la sua carriera, l'ha trattata in tante maniere. Ne sentiamo un assaggio di una versione, dopo aver sentito ancora un assaggio dell'originale. Ne sentiamo un assaggio dal disco Hard Rain del 76, che faceva parte, diciamo, registrazioni che facevano parte della Rolling Thunder Review, dove la trasformazione è evidente a tanti livelli, a livello melodico, di griglia armonica, cambia anche la tonalità e vabbè, sentiamola.
Down the street the dogs are barking and the day is getting dark. As the night comes in a falling, the dogs lose their bark. And the silent night will shatter from the sounds inside my mind. Isn't one too many mornings and a thousand miles behind.
Down the street the dogs are barking. The day is getting dark. As the night comes in a falling, the dogs will lose their bite. The silent night will shatter. My doorstep, my eyes begin to fade. And I turn my head back to the room and my leg and I lay. Then I gaze back to the streets, the sidewalks and the signs.
Thank you.
Allora, questa è la versione elettrica di One Too Many Mornings di Dylan, versione di metà anni 70, è una canzone che, come dicevamo, ha accompagnato Dylan durante la sua carriera. C'è anche una versione in duo con Johnny Cash che si può apprezzare in video nel periodo dei dischi country. Come dire, una canzone che parla dell'urgenza, della fretta di vivere di quella generazione, parla anche però della difficoltà di comunicare. Allora, andiamo avanti. I temi che avevamo messo sul piatto sono veramente tanti. Direi di parlare, a proposito di questa questione degli musicisti che accompagnano Dylan, di vedere un po' come è cambiato l'entourage di Dylan. The Band, il gruppo di Robbie Robertson, un gruppo canadese-americano, è stato con Dylan per tanti anni, e poi proprio a partire da questa registrazione che abbiamo ascoltato sono gli altri i musicisti che hanno attorniato Dylan. Ecco, Franco Fabri, Dylan come sceglieva i suoi musicisti? I musicisti the Band come erano entrati nel suo circuito, insomma?
Se non ricordo male, glieli avevano consigliati. Lui non li aveva sentiti, ma alcune persone del suo entourage gli avevano fortemente raccomandato questo gruppo, che aveva una storia già abbastanza lunga in locali, diciamo, un po' di basso livello in giro per l'America, come accompagnatori di Ronnie Hawkins, che era un cantante di rhythm and blues, rock, eccetera, e loro si chiamavano The Hawks. E quindi, seguendo questo consiglio, Dylan li incontra e poi inizia un lungo lavoro non privo di, non dico incidenti, ma di cambiamenti, perché ad esempio uno degli album più che alcuni ritengono forse uno dei più importanti, non so se più belli, di Bob Dylan, che è Blonde on Blonde, è basato anche sulla collaborazione dei membri di The Band, che però vanno e vengono, non sono, all'inizio sono tutti, poi si stancano, il batterista Levon Helm va via perché non gli va di fare il gruppo di accompagnamento nemmeno di Dylan, quindi è una storia complessa. Poi c'è naturalmente tutto il lavoro che Dylan ha fatto insieme a loro anche per le produzioni di The Band, quindi alcune canzoni scritte insieme, pubblicate nel primo album di The Band, eccetera. Sono state una presenza molto importante, soprattutto direi Robbie Robertson, il bassista Rick Danko, eccetera. Quindi a lungo sono state una presenza, poi hanno fatto un album insieme che era già un po' un ritorno, che era Planet Waves, e che non è un album particolarmente riuscito, e poi però hanno fatto insieme la prima tournée di Dylan dopo gli anni in cui aveva sospeso ogni attività, dopo il famoso
incidente. Perché bisogna ricordare che si dice che Dylan restò fermo dopo l'incidente, certi dicono 18 mesi, ma in realtà lavorò quasi sempre, effettivamente dal vivo per credo quasi 8 anni le sue apparizioni furono solo sporadiche, ritornò per davvero con questo tour del 74 con la band, pubblicizzato così, e fu anche forse l'ultimo, se non sbaglio, perché poi appunto i concerti
l'ultimo con The Band,
The Band, certo, perché The Rolling Thunder Review vede altri musicisti, vero Antonio? Certo.
Sì, è veramente una come diceva Dylan, quasi una compagnia di commedia dell'arte che gira l'America a bordo di alcuni bus, alcuni camper, eccetera, e suonano un po' ovunque. E c'era, mi ricordo, la presenza di Scarlett Rivera, questa violinista alta almeno 1,90 m, se me lo ricordo, perché spicca molto rispetto a Dylan. E anche lì però appunto il rapporto con i musicisti è abbastanza strano, perché nel documentario che ha dedicato proprio alla Rolling Thunder Review Martin Scorsese nel 2019, un documentario per Netflix, a un certo punto intervistano Mick Ronson, che era nella band, e lui dice: ma sì, è stata un'esperienza interessante, ma io con Dylan non ci ho mai parlato. Cioè facevano queste tournée infinite e poi si ritrovavano sul palco, lì c'era un po' sempre un ambiente anche da jam session, perché arrivavano i musicisti, a un certo punto arriva Johnny Mitchell, poi se ne va, arrivano in vari, poi se ne vanno, e c'è questo rapporto strano dove sul palco nasce tutto, poi magari dal punto di vista umano nasce ben poco. Ecco, quindi l'aspetto di Dylan, che magari si ritrovava bene solo quando era da solo agli inizi, ecco, non lo perde del tutto, rimane probabilmente un po' solo, ma attorniato da questi musicisti che sicuramente apprezza e che sicuramente contribuiscono al suo sound, ma con i quali si ha l'impressione che i rapporti umani siano piuttosto tenui. Diciamo così.
Sei d'accordo, Franco?
Sì, dunque quella tournée lì è stata trattata con qualche perplessità da alcuni critici, che l'hanno trovato troppo rock. A me non sembra, io non conoscevo né la tournée né l'album, ma ho visto invece il documentario, questa specie di documentario,
sì, che non è un
sono dentro anche delle belle invenzioni,
esatto,
di Scorsese, e ho trovato che era comunque un bellissimo concerto rock. Del resto con quei musicisti non poteva essere diversamente. Poi è inevitabile ricordarsi di Scarlett Rivera, perché è una presenza molto forte anche nel documentario, però a me aveva colpito moltissimo anche John Baez, perché è completamente trasformata. Cioè John Baez in quella tournée fa quasi la corista rock, balla, e si diverte. C'era veramente un'atmosfera nuova, okay, insomma, diversa.
Bene, abbiamo parlato anche di John Baez, trasformista. Il tema di voi che sapete oggi erano le varie svolte, le varie metamorfosi di Dylan durante la sua carriera. Il tema è molto ampio, siamo quasi riusciti solo ad accennarlo, e comunque ci ritorneremo magari in maniera più approfondita. Io ringrazio i nostri ospiti, Antonio Mariotti, grazie.
Grazie a voi.
E grazie a Franco Fabri. E ci...
Grazie a voi.
Grazie Franco, e ci salutiamo con Highway 61 Revisited, che è un brano del 65, title track di un omonimo album, anche qui l'inizio della versione originale e poi quella della band con la band del 74 nel tour di cui parlavamo prima. A risentirci, grazie.
To Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run.